Come?
Il suggeritore Night Live.
Buonasera, siamo nuovamente in diretta dal palco dell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, dove, come sempre, trasmettiamo una diretta che sarebbe impossibile fare in studio. Se voi vedeste il... Scusa, ho visto gli ospiti e vedo il suo disagio, che è anche il mio. È cominciata male questa serata con lo sciopero dei mezzi, con una serie di cose, ma andrà sempre peggio. E questo è il suggeritore Night Live. Come sempre, la trasmissione di teatro e musica dal vivo del lunedì sera di Radio Popolare. Intanto grazie a Zacca che è in regia e come sempre ormai è parte integrante non solo per la tecnica ma anche insomma per gli spunti autoriali di questa trasmissione. Come sempre con voi fino alle 22 con molti ospiti che sono venuti apposta per regalarci degli estratti degli spettacoli che vanno a debuttare o che sono già in tournée. Musica dal vivo, scopriremo tutto fra poco perché adesso stiamo tentando un'operazione che abbiamo fatto solo un'altra volta. Dato che sono mancati per due o tre volte perché avevano, no, non in senso definitivo, sono mancati giustamente, fate segni apotropaici amici, non sono potuti venire perché avevano insomma degli impegni con l'Ape Bedda, il cibo siciliano, le birrette, e parlo di Base, Tiz e Baz, cioè Basilio e Tiziana. Ci hanno mandato i file audio delle loro puntate del Sogno Stromboliano, la radionovela di quest'anno. Sapete che loro fanno queste cose. E ce ne avevano mandato uno anche per questa serata, poi abbiamo deciso che visto che ci sono un sacco di interpreti importanti d'esperienza qui sul palco, potevamo pensare noi agli effetti sonori del Sogno Stromboliano di stasera. Quindi io invito Basilio e Tiziana a iniziare, e noi con grande attenzione vi seguiremo e faremo anche di più, la settima puntata, se non sbaglio, del Sogno Stromboliano. Prego.
Sogno Stromboliano, settimo episodio. Pensiero agitato. Stromboli. 4 aprile 2026.
Ding.
Tempo molto nuvoloso. Temperatura 12 gradi. Vento da nord-ovest. Mare agitato.
Ma no, mi sento male. Mi sento male, sono tutto agitato.
Oggi un pensiero mi è assalito per tutto il giorno. Era come una mosca che sbatteva contro il vetro.
Una
della finestra.
Una mosca. Una no.
Oh, sor pensiero, te sto a pigliare.
Per trovare una via d'uscita. E io per togliermelo dalla mente, questo pensiero agitato, sono dovuto uscire.
Lui dice che quando si hanno pensieri agitati, bisogna che vengano sovrastati da un forte rumore.
Ah!
Ah!
Aia!
Oh!
Oggi il mio pensiero agitato aveva bisogno del fragore del mare in tempesta.
Aiuto, fuoco!
Quel pensiero agitato gliel'ho fatto venire io. Questa mattina sono andata a fare la spesa dai Marano e ho sentito un cliente dire che all'Hotel Cormorano hanno deciso di cambiare il numero delle stanze con il nome dei venti.
Oi.
L'idea che abbiamo avuto per dare noi nomi alle stanze di Casa Bedda.
Come una furia torna a casa buttando la spesa sul tavolo. Mentre io stavo scrostando i muri per rimbiancare e lei mi dice:
ma tu hai detto a qualcuno di come vogliamo fare le stanze di Casa Bedda?
Non ricordo perché.
Conoscendoti sono certa che l'hai detto sicuramente a qualcuno. Tu non riesci a tenere nessun segreto. Eh sì, lui per le idee non è per le idee che non bisogna imprigionarle. Bisogna che circolino le idee. Così ritornano più chiare, più ricche. Così dice lui.
Quante volte ti ho detto...
Attenzione, che ora vi cita il proverbio africano che non so quante volte gli ho sentito dire.
Quando si sogna da soli è solo un sogno. Se si sogna insieme è la realtà che comincia.
Già, intanto adesso la realtà è che quelli del Cormorano hanno deciso di chiamare le stanze con i nomi dei venti come vorremmo fare noi.
E allora io penso, ma che minchia posso aver detto delle stanze? E così quel pensiero è diventato come la mosca agitata che sbatte contro i vetri cercando una via d'uscita.
Uccidetemi!
Il pensiero agitato sbatteva nella mia testa e la mia via d'uscita era andare verso il mare in tempesta.
Aiuto!
Pesce, papà!
Lo vedo mettersi la cerata gialla. C'erano certo i nuvoloni carichi di pioggia e gli dico: ma dove vai con questo tempo? Secondo me tra poco viene giù il diluvio. Non mi hai neppure risposto e se ne è uscito.
Pioggia.
Qualcuno
che faccia i gabbiani. Vado.
Sarà cornacchia.
Vabbè. Sono arrivato alla spiaggia. Era deserta, occupata solo da orme di gabbiano stampate sulla sabbia umida. Guardavo il mare e non capivo se le gocce della pioggia le stesse accogliendo o respingendo. Ho iniziato a camminare come se stessi facendo una ricognizione. Avevo la sensazione che le incursioni delle onde sulla spiaggia potessero portare al largo via l'intera isola. C'era un gommone, sì, che chiaro, che dondolava all'ancora.
E io
mi sono chiesto quanto potesse restare lì e reggere. Il vento rinforzava. La pioggia sferzava l'acqua in diverse direzioni. Si aprivano righe di bianco, di grigio, ancora di bianco sulle onde.
Ancora detto righe.
Il vulcano affondava i suoi crateri nel vapore, ma non si sentiva nessun botto. Strombolicchio era frustato dalle onde che si alzavano in alte colonne di schiuma bianca che poi inesorabilmente bam ricadevano per terra senza farsi niente, cioè per terra no, per il mare. Contemplavo solitario tutto questo e sentivo quel tempo atmosferico che aveva occupato tutta la mia mente. E allora ho pensato che il tempo della natura è il tempo della contemplazione. Ero così immerso in quella natura selvaggia che l'intruso pensiero era sparito. Il rumore del mare l'aveva finalmente sovrastato.
Poi, quando è tornato, come se niente fosse, mi dice:
dobbiamo accelerare i lavori di Casabedda. Ho pensato che potremmo chiamare Giulia a darci una mano.
Settimana prossima vi diciamo chi è la brava Giulia, la Amélie delle decoratrici, e anche a chi il nostro sognatore aveva parlato delle stanze di Casabedda.
E il sogno stromboliano continua.
Evviva! Evviva Basilio Tiziano!
Grazie degli effetti sonori.
Tiziano,
grazie
sta,
della musica. Sta,
grazie, un piccolo arpeggio della nostra ospite musicale. Prego, per concludere questo bel momento, proprio un dran dran. No? Quello che vuoi. Perfetto, grazie. Il sogno stromboliano. Vedo Zacca veramente entusiasta di questo nostro piccolo radiodramma improvvisato. Grazie.
È stato molto bello.
Grazie, ci siamo molto. Noi ci siamo divertiti. Mi volgo verso il più piccolo dei nostri ospiti.
Buonasera.
Qualcuno può fare una foto di Massimiliano sulla sedia dei bambini?
Ma chi non mi vedesse da casa, sono piccolo.
Massimiliano Loizzi, che è arrivato dalle terre lontane dove abitualmente vive, ha incontrato lo sciopero che incontreremo anche quest'oggi. Ma perché? Per venirci a parlare del suo nuovo spettacolo che è già in tour. Esatto. E che si chiama?
Storie per la fine del mondo. Ieri ero a Latina, bella Latina, sempre bello tornare lì, ci si sente sempre un po' a casa di questi tempi.
Beh, poi
E il giorno prima a Roma, ho fatto proprio il tour dell'Italia patriottica.
Fra un attimo sentiremo, e lo prego di prepararsi così, come dire, la gogna della sedia bassa terminerà, ci proporrà un estratto dal suo spettacolo. Prima però, invece, io vado a presentare il nostro live musicale e parliamo di chitarra, parliamo di donne e parliamo di... Allora, io sai perché voglio che tu ti presenti da te? Perché così non sbaglio la pronuncia del tuo cognome. Prego.
Mi chiamo Emma Baiguera.
Ah, quindi non Baghera come la tigre del libro della giungla, come io temo. Adesso qui siamo ancora in fase dei rumori, i rumori sono finiti, ma se volete continuare, io credo che insomma tu non ti offenda. Parlaci di te.
Io sono diplomata in chitarra classica presso il Conservatorio di Milano e mi occupo di valorizzazione del repertorio di compositrici.
E questo già molto ci piace. Tante sono e tante abbastanza bistrattate dalla memoria storica musicale.
Molto, esatto. Poco conosciute e poco suonate, soprattutto anche dai miei coetanei chitarristi. E quindi mi occupo appunto di valorizzare questo repertorio lavorando a quattro mani con compositrici. E quindi sono riuscita a raccogliere... nel mio primo disco uscito a febbraio,
che si chiama
Ladies of the Six Strings.
Ah beh, insomma, quindi abbastanza, come dire, un manifesto, insomma, che dice chiaramente quello che vuoi fare. Quante compositrici sono raccolte in questo tuo primo lavoro?
Sono quattro compositrici, molto diverse tra di loro.
Sono tutte contemporanee o no? Oppure sono anche riscoperte di compositrici che sono già esistite?
Una è Fernande Peyrot, che è mancata nel 78. Tutte le altre tre sono viventi.
Bene.
Annette Kreuzbrich è una compositrice olandese, scusate, vivente, con la quale ho potuto collaborare. E anche Beatrice Campodonico e anche Betty Rowe, che ha più di 90 anni.
Beatrice Campodonico, figlia d'arte, possibile? Come io so di famiglia di musicisti, insomma,
sì,
però poi
sì,
indagheremo. E cosa ascoltiamo? Poi torniamo a parlare di te, di dove possiamo sentire la tua musica, dove la possiamo trovare, se ti esibirei dal vivo a parte qui da noi. Insomma, noi siamo sempre molto contenti di come dire, promuovere cose che non conosciamo bene, come in questo caso. Qual è il primo brano?
Il primo brano è il primo movimento della sonata Omaggio a Segovia di Annette Kreuzbrich, compositrice e chitarrista olandese, che narra in questo brano il suo incontro con il chitarrista Segovia.
Bene, Emma Baiguera, ti diamo il tempo di posare il microfono e ti ascoltiamo.
Thank you.
Emma Baghera, allora Baighera, mannaggia, mi viene da, da dove arriva il cognome? l'ho spaventata.
Italiano, sono bresciana.
Non è possibile, cioè ha un cognome assolutamente, non sono d'accordo, io te lo devo dire, cioè per cui, però fai un po' quello che vuoi, se vuoi avere un comune
bresciana,
cioè, vabbè, ragazzi, io non lo so, siete d'accordo con me, vero?
Sì, 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 pensavamo al Brasile,
pensavamo a Cuba oppure portoghese, capoverde, cioè insomma non so, qualcosa del genere, niente. Beh, potresti fingere però, giusto per farmi piacere.
Però in effetti un po' di sound alla Blanco si riconosceva lì nelle zone del Bresciano.
Sì. No, ma no, smettila. Allora, Emma, ricordiamo, prima che loro comincino di nuovo a cazzeggiare, ricordiamo il primo movimento della composizione di chi e il titolo della composizione, perché trattandosi di compositrici che dobbiamo riscoprire o scoprire.
Questo era il primo movimento della sonata omaggio a Segovia di Annette Kreuzbrich, che trovate come prima traccia del disco.
Del tuo disco. Allora, ritorniamo presto da Emma, grazie, e chiedo invece a Massimiliano Loizzi di abbandonare il posto che così ambiziosamente ha occupato, di avvicinarsi alle aste, eccoci. Perché insomma, noi prima vogliamo sentire e poi parliamo.
Bene. Si dice che la prima volta in cui Beethoven abbia eseguito la sonata per pianoforte numero 8 in do minore, tutti i presenti fossero rimasti immobili e senza parole. Dicono fossero frastornati da una bellezza che non avevano mai sentito così prepotente prima di allora. Dicono che il re fosse rimasto in silenzio a lungo prima di applaudire e dicono che avrebbe applaudito ininterrottamente per 5 minuti, anche se dicono il re non applaudisse mai, se non per pochissimi battiti di mani, mai più di 3, dicono, che dava il via allo scrosciare degli applausi della corte e dei cortigiani. Dicono che tale fosse la bellezza di quel suono che persino la servitù e le guardie avessero interrotto il loro continuo andare e lavorare. Dicono che in quel momento Dio in persona fosse sceso a corte per ascoltare quella immensa bellezza, tanto risplendente fosse il sole che entrava dalle finestre grandi con raggi lunghi e luminosi a baciare le spalle di Beethoven, che dicono sembrava in quel momento baciato da Dio. Dicono che per un solo istante, uno solo, fra i millenni, persino Lucifero si fosse commosso al suono di cotanta bellezza, perché sbalordito il diavolo rimase quando comprese quanto osceno fosse il bene. Alcune leggende dicono, raccontano, che la sonata per pianoforte numero 8 in do minore che Ludwig van Beethoven aveva composto all'età di 31 anni, se ascoltata dal principio alla fine sarebbe in grado di portare pace nel cuore degli empi. Dicono che la bellezza può salvare il mondo, dicono che Beethoven l'avesse scritta per regalare bellezza e salvare il mondo, ma Beethoven non poteva sapere che un giorno al mondo non sarebbe più bastata tutta la sua bellezza, non poteva sapere che il mondo, 100 anni o poco più dopo la sua morte, avrebbe conosciuto il male nella forma sua più organizzata. Non poteva sapere che il mondo, non molto tempo dopo e forse con giusta causa, avrebbe subito il suo giudizio universale. Soprattutto il povero Ludi non poteva assolutamente sapere né lontanamente immaginare che il mondo, presto o tardi, avrebbe scambiato la bellezza con la merda, seppure ben condita. Il povero Ludwig van Beethoven, Dudu, non poteva assolutamente sapere, né lontanamente immaginare che un giorno sarebbe accaduto che delle persone, uscendo di casa per andare al lavoro e salutando i propri cari, avrebbero detto «vado a suonare», e costoro erano dei DJ. Mai il povero Dudu avrebbe potuto immaginare che un giorno delle persone avrebbero definito musica la trap. Mai il povero Vanni avrebbe potuto immaginare che un giorno sarebbe venuto al mondo Fassino. E attenzione, non è body shaming, per quanto lui sia molto brutto, ma no, perché lui ha impugnato una busta paga da 5.000 euro lordi, neanche Ludwig le prendeva al mese, dicendo sono pochi, e poi va a rubare negli autogrill. Mai il povero VV avrebbe potuto immaginare che saremmo arrivati un giorno a dover rimpiangere Berlusconi. Mai, mai e poi mai il povero Lillo avrebbe potuto immaginare che un giorno Fabio Volo avrebbe scritto non uno, non due, non tre, non quattro, e neppure cinque, ma attenzione nemmeno sei, e neppure lontanamente sette, ancora non otto, e neppure nove, e ahimè neanche dieci, e siamo ancora lontani dal dire che è finito con l'undici, e neppure il dodici, e ancora non tredici, e neppure quattordici, quindici direte voi no, ma sedici agglomerati di carta con delle lettere stampate sopra che qualcuno ha l'ardire di chiamare romanzi, mai il povero Beat avrebbe potuto immaginare che un giorno delle persone uscendo di casa si sarebbero vestite con i calzini di spugna bianchi, la tuta, i mocassini e qualcuno avrebbe detto stai bene. Mai il povero Lulù avrebbe potuto immaginare che un giorno, e qui sono serio, i Ferragnez si sarebbero lasciati. Ma c'è sempre un ma in ogni storia che si rispetti. E di questo, certo, questa storia non sarà da meno. Altresì, mi viene da dire, se volete sapere come questa storia va a finire, come avrebbe potuto dire il nostro amato Beethoven, cacciate i soldi e venite a vedermi in teatro.
Massimiliano Loizzi, ricordiamo, buonasera, sei tornato sulla sedia dei bambini e cambia anche la voce, ecco, grazie.
Era un effetto, la mia voce è così?
Sì, è vero, grazie Zacca, per aver effettato con l'autotune, come si usa adesso, insomma, ci abbiamo parlato di trap. Bene, grazie per aver evocato tutti i nostri peggiori fantasmi, del resto, insomma, siamo ormai stiamo aging, stiamo cerchiamo di, insomma, di invecchiare con grazia, ma non sempre ce la facciamo e tu ce lo dimostri. Con questo spettacolo, ricordiamolo, il titolo
Storie per la fine del mondo.
Storie per la fine del mondo, sì, perché sta proprio finendo il mondo, quindi è meglio stare allegri, sì, e fare cose come quelle che facciamo stasera o ascoltare cose belle come appunto stiamo facendo sempre stasera. Vedi che ogni tanto perdo, cioè sto cominciando a perdere il filo. Date?
Allora, tante, fortunatamente, ho iniziato da poco la tournée, sono alla decima data, abbiamo una quarantina di date fino a giugno. E poi va avanti per l'estate, grazie.
Prossima Menji, vieni Milano, da Latina, come ci racconta?
Latina, sono a Padova.
Ma ti hanno fatto finire Latina? Hanno fatto finire lo spettacolo a Latina?
Sì, sì, sì. Ho incontrato un paio di camerati, insomma, dei vecchi tempi, ci siamo visti, Nazi abbiamo ricordato le
Svastichella, insomma, i personaggi.
Tanto c'era giuro, c'era un mercatino del vintage, sì? Dell'usato.
Pieno di memorabilia, e beh, per forza, vabbè, insomma.
E ho detto, ma perché lo vendete? Perché se venne.
Certo.
Chiaro. Okay. Sono a Padova, a Rimini, giovedì, poi a Padova, poi a Vimercate, e il 21 di maggio al Martinit a Milano.
Ah già,
e
ecco,
poi
infatti.
Sarò al Fringe Festival e in tante belle altre occasioni.
Il Fringe Festival di Torino.
Di Torino, sì.
Per cui diciamo che diamo i dati intanto in rete per...
Al
seguirti.
Teatro Martinit il 21 maggio qui a Milano.
Non ho mai in rete.
E poi sull'Instagram, sui profili social, i siti, tutte quelle cose tecnologiche che il povero Ludwig van Beethoven
non conosceva.
Mai avrebbe potuto immaginare che avrebbero sovrastato la nostra vita. Lì trovate tutte le mie date.
Ok.
Che
fortunatamente allora
fanno dei bei pienoni, perché io sono contro i sold out. Cioè, se è io uno
puoi fare
fuori
il pienone, ma non il sold out.
No,
cioè, proprio cioè, impedisci agli ultimi spettatori, ai ritardatari e così via. Non...
Sarebbe bello, sì. Quello,
beh, sì, c'è qualcuno
fisica
che dice tutto esaurito, poi dopo entri e ci sono i posti liberi.
Sì,
questo ho notato anch'io facendo il mio lavoro.
Per quanto mi riguarda, gli ACDC che riempiono lo stadio sei mesi prima, quello è sold out. Insomma,
sì.
Non è che facciamo i posti da. Anche meno, però
no, guarda, questo nuovo snobismo tuo mi affascina.
Sì, sì.
Cioè hai fatto bene,
la vecchiaia.
Hai fatto bene. Ci sono mille modi per essere così, tipo a lui non piace il sold out, deve esserci sempre un paio di posti
troppi,
liberi.
Ne usiamo troppo,
non
comunque
troppi.
Sta andando sì, col pienone, facciamo dei bimbi, quindi sta andando bene lo spettacolo contenti. Ha detto mia mamma che è molto bello.
Bene, noi ci fidiamo, lo sai che vogliamo sempre sapere cosa pensa.
Io penso di sì, insomma, poi lei è pugliese, è inabile a comprendere le stratificazioni del linguaggio, quindi quindi fidiamoci lo stesso, ecco.
Allora, dici due cose su Storie per la fine del mondo, per la fine del mondo.
Allora, allora prosegue il progetto del Turbunista, quindi è uno spettacolo che è anche un progetto, perché durante il tour faccio dei laboratori, raccogliamo fondi per Mediterranea e Plastic Free.
Vero.
Per l'idea di continuare, insomma, quell'idea di un altro mondo possibile attraverso la satira, cerco di raccontarlo. Storia per la fine del mondo è uno spettacolo dedicato alla fine del mondo, insomma. È
nostro?
Sì, perché insomma tutti parlano tutto della fine grande. Del mondo. L'orologio della mezzanotte, questa cosa mette tanta ansia, no? E soprattutto c'è stato un evento che mi ha fatto molto ridere, che ho scoperto che gli scienziati hanno detto che se entro 2030 non correggiamo il tiro, non facciamo tutte quelle cose, il protocollo di Kyoto, eccetera, il mondo va verso la fine. E i governi hanno risposto, dai, facciamo 2035, che come fanno i pugliesi quando fanno la spesa. Quanto è 15? Ma fai 10 tutto. Quindi mi immagino questi pugliesi ai governi che, ecco, che fanno, fai 2035. E quindi
e quindi l'inadeguatezza umana.
Ho voluto raccontare questo. Poi il problema è come faccio a raccontare insomma la crisi ambientale.
Ma poi non finisce il mondo, è questo che dobbiamo chiarire.
No,
posso permettermi di darti, ma magari c'è già nello spettacolo. Finiamo noi.
Noi esseri umani, che siamo il virus. Sì,
il mondo...
esatto, noi, questa è la nostra presunzione di essere antropocentrici.
Cioè, il punto è che finiamo
forse
noi.
Forse una fortuna. Sarebbe una fortuna.
Ecco,
hashtag viva l'estinzione.
Poi da questa parte voglio dire c'è la vera cultura, c'è chi riflette e chi scrive.
Io
dopo aver
merda,
riflettuto.
Lo dico per il pubblico per tradurre esattamente le parole.
Hai detto tu che la stratificazione linguistica non appartiene ai pugliesi, tu mi risulta sei nato là comunque.
Sì, beh,
anche
però mi
se
sono evoluto, mi sono emancipato,
ho capito.
Anche scrivere.
Non basta. Allora, niente, Massimiliano Loizzi, noi siamo contenti, tu sai che al suggeritore tutti poi continuano a parlare anche dopo che hanno parlato del loro spettacolo, ricordiamo a tutti di prenotarsi perché effettivamente...
Beh, il
martinetto
è quasi pieno, quindi che...
posto libero.
Oggettivamente è vero, quindi se volete venirmi a vedere affrettatevi.
Ma tu non vuoi fare sold out e quindi
non
prenotate per... Va bene, ok. Grazie Massimiliano Loizzi.
Grazie a te.
Mi rivolgo nuovamente a Emma. Ciao. Allora, ben ritrovata. Diciamo, se tu performi.
Sì, performo.
Me l'hanno detto l'altro giorno. Tu anche performi. E allora adesso lo chiedo a tutti. Tu performi? Dove performi? Prossimamente.
Prossimamente non da sola, ma in trio. Ho una formazione di trio. E a giugno a Cremona.
A Cremona dove?
In una chiesa.
Possiamo dirla oppure è un segreto?
Di Santa Maria Maddalena.
Ok. No, perché a Cremona...
il 21 maggio viene prima di giugno, quindi volendo.
Nel senso, lei può venire a vederti.
No, sì, esattamente.
Ti sta invitando, ti sta invitando. Non so se vuole che tu paghi, ma forse
No,
la inviti. Ah, infatti, per cui ecco. Puoi andare a vedere lo spettacolo di Massimiliano Loizzi per poi ritornare più serena a performare come fai come fai normalmente. Allora, il bel lavoro di cui ci stava parlando Emma sulle compositrici prosegue con un altro ascolto, un estratto da che cosa?
Eseguo ora un piccolo brano di Maria Linneman, che è una compositrice e chitarrista olandese, appassionata di folklore norvegese, e ha pubblicato delle piccole miniature dedicate appunto alla Norvegia, ed eseguo un piccolo brano intitolato La sirena e il pescatore.
Eh beh, non ne sanno loro di sirene e pescatori da quelle parti. Io parlo perché così intanto tu ti sistemi. Noi devo dire che non conosciamo molto il folklore norvegese, sarà una scoperta. Thank you. Evviva! Allora, Emma Baeguera con questa, La sirena e il pescatore, se non sbaglio, no? E sì. La compositrice era Linnemann.
Sì, Maria Linnemann.
Maria Linnemann. E, allora, in questo caso si trattava di una serie di piccole composizioni, quindi non del movimento di una composizione più complessa. Dove troviamo la tua musica in rete?
Si trova su le piattaforme digitali, quindi Spotify, YouTube, Apple Music.
Ok, quindi basta cercare Emma Baeguera, Baeguera, non ce la farò mai ragazzi, cioè nel senso aiutatemi voi che siete più bravi. Ricordiamo il titolo dell'album ancora una volta.
Ladies of the Six Strings.
Benissimo, le signore della sesta corda, insomma parlando di chitarra è abbastanza chiaro. Adesso come al solito noi si ascolta e poi si parla.
Uno sperone roccioso a picco su sto mare. Pietre in bilico sullo sperone di roccia, un granello di roccia sulla pietra che dente di bambino dondola. Spazzati da vento e da pioggia l'alba di un giorno senza tramonto. Agitato, tempestoso, ansioso sto mare. Sta terra divorata dalla pioggia a scrosci, onde si infrangono costa contro costa, goccia dopo goccia, spinta dopo spinta. Fuoco esplode dentro e fuori il cuore, dentro il vestito esplode sto cuore, fuori il vestito esplode sto cuore. Sanguina, infilzato come tonno da fiocina, sputa dolore dentro e fuori il vestito sto cuore di cartone, sto cuore di ragazza, sto cuore di paura. Eccoci, prendici mare. Quattro figure in birico sull'orrore. Reggiamo a braccia la cassa da morto, non appeso la nostra morte, potrebbe tenerla una bambina, immobili. Un ultimo pensiero al padre. Corpi affamati, solleviamo la bara, immobili. Occhi rigati, occhi di piscio da ragazzina, la bara lasciata inghiottita dall'acqua. Stanchi, umiliati, occhi ovattati, occhi socchiusi, occhi... Una finestra sul cuore.
Mio padre non parlava molto. Lavorava e portava i soldi a casa. Lavorava duro tutto il giorno. Con mia madre non si parlavano, perché mia madre parlava per tutti e due. Mia madre, anche lei, lavora molto e parla molto. Un giorno mio padre ha smesso di parlare del tutto. Mia madre ha detto che dovevamo partire. Io ho detto, sì mamma, siamo partiti, abbiamo lasciato tutto, anche se non c'era niente da lasciare. Qui nessuno ci voleva. Eravamo topi. La fame leva tutto, non eravamo niente. Il paese, le chiacchiere, la musica, il futuro, il passato. Tutto trasformato in letame. Eravamo vermi, uomini verme. Anche la gente cattiva ci schifava. Ci odiate perché siete voi stessi figli di immigrati e non volete vedere in faccia la vostra miseria di 50 anni fa. Noi siamo il vostro specchio, la faccia dei vostri padri che rubava e stuprava. A nessuno piace sentirsi dire quello che è vero.
Bravo, bravo. Fai bene a difendere tuo fratello. La famiglia davanti a tutto. Anche qui da noi è così, sai? La famiglia è sacra. Si può uccidere o morire per la propria famiglia. Ma ricordati che tu sei qui. Sei qui e sei un adulto e non c'è nessuno che ti possa aiutare se non io. Lo Stato non c'è per te, sei troppo grande. Forse puoi aiutare i tuoi fratelli più piccoli, ma te no? Vai, vai, vai ai servizi sociali, se credi, e spera che ti trovino un posto di lavoro, altrimenti puoi venire a battere per me. Oppure puoi venire a spacciare per me. Oppure a boxare per me. Delle tre cose, solo una ti tirerà fuori dalla miseria. Solo coi pugni potrai avere quello che ti fa luccicare gli occhi. Ma... Se decidi di boxare per me, tu ammazzi quando dico io, vai a terra quando dico io e ti inginocchi quando dico io. Non ci sono altri che io. Nessuno ti può aiutare all'infuori di me, capito?
Ho capito.
Sì, signore.
Sì, signore.
Bravo. E ora inginocchiati.
La purezza e il compromesso, l'omaggio a Visconti e Testori, che ritorna in scena, perché se non vado errato era già andato in scena anche in altre sale, al Teatro Franco Parenti qualche anno fa, ora sarà al Teatro Elfo Puccini dal 7 al 12 maggio. Abbiamo appena ascoltato un breve estratto di cui vi ringraziamo davvero Stefano Annoni, Michele Constabile, Diego Polgaltieri. La scrittura di una nostra insomma, conoscenza di lunga data, di Paolo Trotti, che attraversa ancora una volta, come piace fare a lui, grandi autori e atmosfere che hanno a che vedere con, anche con Milano, con Rocco e i suoi fratelli, con tante, insomma, Visconti e Testori sono già delle evocazioni molto significative. Allora Paolo, benvenuto, bentornato a Radio Popolare.
Grazie Ira.
Raccontaci, come allora lo spettacolo nasce quando?
Lo spettacolo nasce cinque anni fa.
Cinque anni fa,
cinque
sì.
Anni fa.
Poco prima della pandemia,
sei,
riuscite sei, a metterlo in scena?
Sei anni fa, sì. Mm-hmm. Il tempo passa quando ci si diverte.
Ci si diverte, però parla nel microfono, se no non ti
okay.
Sento.
Lo spettacolo nasce sei anni fa e è andato in scena al Parenti
nel 2018,
prima,
sì.
No, due settimane prima della chiusura per la pandemia. E da lì poi abbiamo ripreso, abbiamo fatto una tournée e poi adesso lo riportiamo all'Elfo in una versione un po' cambiata, nel mm-hmm. senso che abbiamo questo spettacolo è un documentario, mm-hmm. nel senso è proprio costruito come un documentario dove gli attori sono dei performer che costruiscono le scene, cose che in effetti sono loro nella vita, per cui sono degli attori che costruiscono, dicono delle parole. E non quello che mi interessava è un po' continuare a indagare il rapporto tra l'attore e il pubblico, tra l'attore e la parola che pronuncia, e andare a chiudere questa trilogia su Milano, iniziata con La Nebbiosa, sì. E proseguita con Cerbanenco, e che chiude con I Ragazzi del Massacro, che chiude con La Purezza e il Compromesso.
Ecco, un tuo personale omaggio, una riflessione insomma alla città dove tutti
sì,
stiamo
sì.
In qualche maniera attraverso i suoi grandi autori.
Sì, all'inizio era la trilogia di Milano, poi per renderlo più vendibile in Italia è diventata la trilogia delle città. E così tranquillizza tutto, che Milano non è tentacolare anche fuori da Milano.
Ok. Allora, quello che abbiamo ascoltato ovviamente ci riporta alla Box, che per Milano è centrale. Mi viene in mente un pezzo, non so, di Pacifico, per esempio, che ha dedicato proprio alla Box di Milano, alla sua storia. Non importa, lo conosco, non ti preoccupare. Cioè, nel senso che, ma voglio dire, è un cantautore che dedica, no? Molto
certo.
Più giovane, che dedica alla storia della Box a Milano. Un brano perché effettivamente ha avuto un ruolo importante. È una delle immagini che evocate in questo spettacolo.
Questo spettacolo, riprendendo alcuni dei racconti del Ponte della Ghisolfa, lavora molto su, e soprattutto ispirandosi anche a Rocco e i suoi fratelli, chiaramente il tema centrale è la box, cioè l'azione centrale, non il tema, l'azione centrale è la box. Mm-hmm. Quindi questi che arrivano da un sud, un nord, un est, un ovest, non si sa. E l'unico modo che hanno per campare è fare la box, quindi
che
usare
allora,
il corpo, perché tutto quello che viene fatto è il commercio del corpo. Noi l'unica cosa che abbiamo, che possiamo vendere, è il nostro corpo.
E questo ci riporta anche all'oggi, con altri che arrivano da altre parti,
esattamente.
E che l'unica cosa che hanno da vendere è il corpo, insomma, per fare attività fisica, insomma, solo per campare, insomma, attraverso
in
la fatica, sì. Diciamo così. Ecco, come avete lavorato, dicevi, gli attori coinvolti costruiscono in scena, si stabilisce un rapporto con gli spettatori. Magari sentiamo loro una breve battuta per ciascuno, che cosa, visto che lo spettacolo
sì.
Ha una sua maturità.
Ha una sua maturità, infatti devo andare a scavare nel passato per ricordarmi come abbiamo lavorato, ma abbiamo iniziato con delle improvvisazioni, quindi in parte leggendo la sceneggiatura originale, in parte leggendo i racconti del Ponte della Ghisolfa, in parte improvvisando. Poi Paolo, diciamo che tutte le improvvisazioni sono passate attraverso Paolo, che è anche autore, quindi le ha rifrullate e ce le ha ridate, quindi a noi non sembravano più nostre parole e così abbiamo iniziato a metterle in scena. E poi il lavoro è stato davvero un prosieguo anche di quello che avevamo fatto con gli altri due lavori della trilogia della città, perché anche in quel caso, adesso ho parlato di documentario, ma anche in quel caso si parlava di cinematografia, la prima di Pasolini una sceneggiatura, di Scerbanenko dei Ragazzi del Massacro hanno fatto un film, e noi nonostante non pensassimo assolutamente a mettere in scena un teatro cinematografico, in realtà poi quello che era l'impressione da fuori, da chi lo vedeva, era sembrava appunto un montaggio, queste scene veloci che si spostano. Noi abbiamo pochissime cose in scena, creiamo tutto attraverso poche luci, spostamento di un oggetto, e anche i personaggi si trasformano con pochi elementi, ma questa cosa nell'immaginario delle persone richiamava il cinema.
Vedi.
E quindi abbiamo continuato a lavorare in questo modo.
Vuoi aggiungere qualcosa? Una sensazione?
Sì, diciamo in questi 6 anni purtroppo il nostro immaginario è tristemente mutato, perché abbiamo iniziato immaginando di essere dei profughi siriani, poi siamo diventati dei profughi afghani, poi siamo diventati subsahariani, e quest'oggi gli echi che ci vengono sono di persone dell'est, dei nostri confini, che arrivano qua. Immaginiamo dei futuri, un futuro fosco, come dire, e in questo spettacolo si affrontano anche tanti temi di attualità, per esempio la considerazione che c'è verso la donna. Non in questi posti così lontani da noi, ma proprio nella nostra vicinissima Italia. E quindi è uno spettacolo che parla a tutti, non parla di immigrazione, ma parla anche di sentimenti, di educazione sentimentale, e tratta tanti temi che sono in questo momento non solo tristemente attuali, ma che ci riguardano nel profondo ognuno di noi. E il teatro è un luogo in cui costa meno di una seduta di psicanalisi, quindi veniteci a vedere. Insomma.
È una grande terapia, sia vederlo che farlo.
Le cose intelligenti sono state già tutte dette. Io al massimo mi riaggancio all'educazione sentimentale, che
sei d'accordo?
Sono molto molto d'accordo, e mi era piaciuto tantissimo il lavoro che inizialmente era stato fatto dal punto di vista proprio linguistico, che poi abbiamo accantonato per renderlo più fruibile a tutti, perché effettivamente in arabo, in francese, c'erano delle cose che non ci sarebbero capite forse.
Bene, questo è interessante, ci incuriosisce molto, visto che ritorna in scena, e noi ne siamo felici, a partire da domani all'Elfo, Linguaggi Creativi, che poi è anche un posto, insomma, che da tanti anni fa è un avamposto, direi, di ricerca teatrale. Noi vi ringraziamo anche per l'estratto che ci avete fatto ascoltare. Invitiamo tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, lo ricorderemo ancora in settimana, a venirvi a vedere, e ringrazio Massimiliano Luizzi per essersi trattenuto dal fare i rumori durante il vostro pezzo, perché l'ho guardato
abbiamo
tutti avuto sì, no, ma poi anche c'erano alcuni rumori che potevamo facilmente interpretare. E volevi dire?
No, volevo chiedere invece una cosa alla musicista, se si può.
Prego.
Hai parlato di miniature prima, nel senso che erano le piccole composizioni.
Esatto, piccole composizioni, molto brevi.
Mi è piaciuto moltissimo.
Ti è piaciuto? Allora poi dopo vi raccontate, cioè magari Emma ci racconta meglio poi dopo, insomma, quando finisce la trasmissione. Io gentilmente faccio questa voce gentile da hostess, ma perché in realtà ho sempre l'occhio, anche se non sembra, ai minuti.
Hai fatto bene,
cioè nel senso che poi miniatura è una definizione, come dire, anche originale dal punto di vista musicale, usata qualche volta, ma cosa c'è, Massimiliano?
Pensavo si parlasse di me!
Dagli il microfono.
Pensavo si parlasse di me in
Qualcuno può fare una fotografia Massimiliano sulla sedia dei bambini, cioè fatto insieme, l'avete già fatta? E poi ce le scambiamo, va bene, le mettiamo sui nostri social. Emma, siamo arrivati al terzo brano, non dire miniatura perché altrimenti Massimiliano si agita.
Dico preludio.
Preludio va bene, no, non va bene, ecco, sto facendo la faccia da preludio, no, dai.
Suono un preludio di Fernande Peyrot, che è stata una compositrice svizzera, ginevrina, mancata nel 78, ed è stata considerata la prima vera compositrice in un mondo totalmente maschile.
Quello purtroppo del chitarrismo. Si dice chitarrismo?
Sì.
Come si dice pianismo?
Chitarrismo, sì. Sì.
Ok. Sì. Un mondo tragicamente solo,
sì,
sempre
al di
maschile.
Là del chitarristico è stata completamente dimenticata, ha scritto tantissima
ma ci sei
musica
tu. Ci okay. sei tu che la riporti a noi e ce la fai sentire con esatto. Che cosa?
Un preludio che ha dedicato alla chitarra.
Pensavo ci fosse un ulteriore titolo della composizione. Va bene, un preludio. Grazie. Bravissima, Emma. Poi tra l'altro, insomma, adesso io sto tenendo un tono leggero appositamente, ma in realtà appunto Emma è una grande solista, lo si vede subito, lo si sente, insomma mi occupo tanto di musica classica e quindi ti faccio i miei complimenti, perché anche in questo piccolo circo nostro e così via non è semplice concentrarsi. Ricordaci ancora il nome di questa compositrice, insomma dimenticata per tanto tempo, che adesso speriamo venga ricordata un po' più spesso anche grazie a te.
Fernand Peiro.
Grazie, allora torniamo da te per il brano che ci farà da sigla finale e adesso di nuovo ascoltiamo e poi parliamo.
E vissero tutti felici e contenti. Questa è la fine delle fiabe. Non è forse così? Certo, è così se ti chiami Biancaneve o, che so, Cenerentola. O è certamente così per quei teneri, amabili porcellini che se ne stanno al calduccio nella loro confortevole casa di mattoni. Ma per il lupo cattivo, il povero, permettetemi, lupo cattivo. E lui felice e contento non lo era mai. Oh, che poi, intendiamoci, voi direte, è cattivo, se lo merita, giusto. Però, permettetemi così di proporvi un esercizio di immaginazione, eh? Proviamo a metterci per un attimo nei suoi panni, anzi meglio, nei suoi peli. Giornata tipo del lupo cattivo, tutti i giorni, e dico tutti, inginocchiato, nel fango del bosco, a far la posta a bambine che lo attraversano con in mano il cestino con dentro la torta, o a spiare porcelli muratori che si fanno le case con i più improbabili materiali, tutti i giorni, e dico tutti, a inventarsi nuovi travestimenti, da pecora, da nonna, da cacciatore, mai una volta che ci sia un costume da supereroe, tutti i giorni, e dico tutti, a tenersi in allenamento per correre dietro a prede velocissime, e per cosa? Per rimanere con le zampe piene di una manciata di polvere, quando andava bene. Perché quando andava male, impallinato nel sedere dal cacciatore, oppure sempre dal cacciatore, una personcina spregevole e cinica, tagliato svariate volte nella pancia e riempito stile tacchino di pietre grosse, sassi, ciottoli, briciole di pane a seconda della versione, oppure ancora, e questa era l'ultima in ordine di tempo, tuffato in un pentolone d'acqua bollente da tre miserabili e perfidi suini, sempre loro, dico io, signore e signori, è vita questa? Ora, oggettivamente, è vita questa? No, e infatti proprio quel giorno il lupo cattivo decise di proclamare un severo sciopero di protesta e ci andassero loro a correr dietro a quel cavolo di porcellini. E così dicendo il lupo cattivo incrociò le pesanti zampe pelose e si chiuse a chiave nella sua caverna. Sulla porta un cartello scritto a lettere maiuscole: si opero ad oltranza. Sì, lo so, è scritto sbagliato. Portate pazienza, era pur sempre il lupo cattivo.
È proprio sciopero o siopero, forse dovremmo chiamarlo. Aspetta che ti passiamo un micro. Ecco, te ne abbiamo passati. Ok, no, facciamo così, ridallo, che magari se hanno delle cose da domandare ne hanno uno a disposizione, noi usiamo questo. Allora, ce la fai? Sì. Allora, innanzitutto, benvenuto, grazie. Noi abbiamo in linea, se non sbaglio, ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo, non ancora, forse ce l'avremo, la chiamiamo adesso. Poi riveleremo chi, raccontiamo intanto sciopero che cos'è e di cosa fa parte di un festival di cui vogliamo parlare.
Certo, intanto io sono Riccardo Colombini.
Scusa Riccardo, perdonami, mi ero presa dal lupo cattivo,
dallo
quindi
sciopero.
Colombini li avevo
mangiati,
sì, insomma, li avevo dimenticati, scusa Riccardo Colombini.
Eccolo, questo non lo sentivo dalla terza media.
No, eravamo tutti
veramente dalla terza media.
Eravamo veramente tutti tentati anche per il lupo di fare delle cose. Qualcuno
allora,
faccia il lupo, dai, fate il lupo.
C'è
il
da
lupo.
Dire che questo è un porcellino.
Il lupo con l'asma, questo.
Il porcellino.
Ma c'è da dire che, abituato al teatro ragazzi, facendo io teatro ragazzi, il silenzio
quando io parlo è molto strano.
Sì,
molto
perché
strano.
I bambini commentano.
Esatto,
dicono,
esatto. Allora, questo spettacolo, appunto Sciopero, ovvero quella volta che il lupo smise di lavorare, è una nuova creazione della mia compagnia che si chiama Schedia Teatro, che debutta al Festival Segnali mercoledì mattina.
E Siete è una coproduzione, se non sbaglio, di Elsinore e del Teatro del Burattu.
Il festival è con la direzione artistica del Teatro del Burattu,
e di Elsinore.
La produzione
è al Teatro Fontana, però.
Lo spettacolo sarà al Teatro Munari?
È al Teatro Munari. Perfetto. Sapete quando uno le azzecca proprio tutte una via l'altra? Allora,
ascoltate, Fontana, qualcuno?
Fontana? Pensavo. Scusa, a me è venuto in mente il governatore della regione Lombardia.
Ah, oddio!
Se volete imitare Fontana,
non pensavo a lui.
Ecco, allora ritorniamo indietro. Dunque, quindi, Festival Segnali, che viene organizzato in collaborazione fra il Teatro del Burattu ed Elsinore, che è la casa di produzione che fa capo al Teatro Fontana.
Esattamente.
Propone spettacoli soprattutto per i giovanissimi, diciamo così, con variabili possibili, tra cui Sciopero, che vede coinvolto Riccardo Colombini e la sua compagnia, che lo hanno creato.
Okay. Esattamente.
Va in scena al Teatro Munari, che è uno dei teatri del Burattu, perché l'altro è il Teatro Verdi. Il Teatro Fontana, succede qualcosa che tu sappia?
Sì, succederà qualcosa, ma sicuramente ne sa di più di me Renata Coluccini.
Renata, ci sei? Ecco, vedo che sento che ride. Renata, ciao!
Ciao, stavo ridendo per questa serie di confusioni sul festival.
Ti sono piaciuta? Ecco, la brava conduttrice, ecco, vedi? Sono riuscita a dire tutto il contrario di tutto. Adesso però ci siamo arrivati tra l'altro in rete, se cercate Festival Segnali trovate poi tutto dettagliatamente con orari e possibilità di prenotare. Allora, Renata, raccontaci del festival.
Allora, siamo arrivati alla 34esima edizione. Dal 7 al 10 maggio ci sarà appunto questo festival nei teatri che tu hai detto, e ci saranno 23 spettacoli, molti debutti nazionali, un festival dedicato al teatro per le nuove generazioni. Quindi spettacoli che hanno come spettatore ideale il bambino, il giovane, il ragazzo, ma io invito sempre anche gli adulti che possono a venire a vedere gli spettacoli perché sono belli.
E certo, infatti spesso si prende a prestito un nipote quando non se ne hanno a disposizione di propri per venire a vedere le cose per bambini, che spesso e volentieri, detto così volgarmente, sono in realtà molto divertenti anche per gli adulti. Divertenti, interessanti.
Tra l'altro, se posso aggiungere, gli spettacoli programmati poi in serale si rivolgono comunque a un pubblico già di adolescenti e comunque di giovani adulti, ma anche di adulti. Cioè in serale sono stati programmati spettacoli per quella fascia di età, diciamo.
Le sale coinvolte sono il Munari e il Fontana, o c'è anche il Verdi?
E il Verdi, ecco. E anche il Verdi, sì, tutti e tre i teatri.
Bene.
E al Munari useremo sia il teatro grande che le sale più piccole.
Certo, perché voi avete uno spazio che abbiamo insomma visitato tante volte, dove ci sono tanti spazi diversi, quindi... allora, per consultare il programma, come dicevo, cercate Festival Segnali. Da quando a quando il festival?
Dal 7 al 10 maggio.
Da domani?
Inizia il 7 pomeriggio, da domani fino a venerdì.
Renata Coluccini, dunque, una delle fondatrici del Teatro del Burattu e anche delle curatrici di questo festival, grazie per essere stata con noi. Vedi che ce l'abbiamo fatta, nonostante le confusioni, a dire quello che andava detto. Grazie mille, buon festival. Ciao.
Pronto?
Ciao Renata.
Ciao Renata.
Ciao, grazie a voi. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao. Allora, noi siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata. Io direi che, visto che abbiamo cominciato facendo i rumori e che abbiamo chiuso parlando di bambini, poi so che qui qualcuno di bambini ne ha. Qualcuno? Tu?
Io ne ho due a casa. Tre? Poi...
Ma sei pazzo? Cioè, nel senso che
sei un eroe.
Sono tutti tuoi proprio?
Tutti i miei. Sì.
Non sapevo che fossi arrivato a tre, perdonami. Sì. Congratulazioni.
Poi
tu due.
Due a casa, gli altri.
No. Piantala. Vabbè, ma questo vale,
gli
un
altri
po per
sono
tutti,
fuori a bere.
Vale un po' per tutti voi, non si sa che cosa c'è in giro. Però a parte questo, quindi io direi tu uno Riccardo. Intanto, grazie ancora, Riccardo, per
averci. Grazie a voi.
Fatto un estratto da Sciopero che mi sembra veramente
Solo una cosa ci tenevo a dire, ma non per egotismo, ma perché lo sono. Un cenno a Mediterranea che insomma seguiamo durante la tournée e che in questo momento poi sta attraversando un momento difficile perché di nuovo la nave è stata messa sotto sequestro
hai ragione,
e fa un lavoro meraviglioso insomma in un momento in cui dicono che le ONG siano illegali. È bello sempre ricordare che invece le ONG salvano le vite, quindi...
Beh, però diciamo che lo hanno ricordato anche alcuni tribunali per fortuna,
sì,
e quindi
sì,
questo non è che proprio sempre si può passare liscia dicendo sciocchezze, ecco,
e quindi raccogliamo fondi per quello, insomma.
Bene, grazie. Ciò non ti esime dal fare il verso di un animale a tua scelta. Noi così concludiamo, cioè tutti così in fila come abbiamo fatto. Hai di nuovo fatto? Cos'è? Ma che cos'è?
Mi sento male, sono un animale che si sente male.
Cos'è l'animale che si sente male?
È un animale in via d'estinzione.
Esatto.
Senti, passa il microfono, Massimiliano Loizzi, vai. Perfetto, perfetto, meraviglioso. Ricordatevi che però invece, come dire, la purezza e il compromesso è uno spettacolo d'impegno. Grazie per questa pecora.
Era una capra, però.
Era una capra, perdonami, ti ho travisato.
No, le corna si vedono poco.
Ok, definiamo mucca quale, perché qui non voglio più sbagliare.
Io direi vacca.
Sicuramente.
Ma di dove?
So, zoologicamente.
Alto Atesina.
Alto Atesina, va bene. Di quelle che vediamo.
Di quelle che giocano a tennis.
Paolo, tu che te.
Paolo, te la senti? Io
esatto,
per rispetto alla tua carriera posso anche non. Ok, ti passano il microfono. Era
Pio.
Questo il tuo?
Pio. Okay. Pio.
Ecco, basta che non ci sia Amedeo e noi siamo contenti. Poi. sì, esatto.
Io faccio.
Ah, però qui c'è, qui c'è proprio dello studio, c'è dello studio.
È il preferito dei bambini a casa.
Beh, tu avendone poi tre,
li
ma
devo
sei
svegliare
pazzo.
Così,
così li svegli?
Sì,
sì. Bene, se per caso ti stanno ascoltando saranno contenti di sentire.
No, ma non ridere, fai un verso. Dai, sei serio un attimo, Michele, dai.
Chiudiamo con un verso proprio brutto, brutto. Chiudiamo con un verso brutto. Sono una donna, sono cristiana.
Sono una madre.
Sono una madre.
E sono...
Però ecco. Emma non può esimersi.
No, infatti stavo guardando Emma. Se Emma ci tiene può fare un verso anche lei, prima del spezzo che fa da sigla.
Miau.
Oh,
che dolcezza.
Allora... Emma Baiguera, lo sono riuscita a dire. Allora, con il suo progetto dedicato alle compositrici sulle sei corde, Ladies in Six String, quasi, of, sì?
Ladies of the Six Strings.
Of the Six Strings, quasi ci siamo, era singolare, però of, with, eccetera, eccetera. Però, insomma, compositrici che hanno composto per la chitarra, sentiamo l'ultimo brano. Intanto vi salutiamo, ringraziamo Zacca, vi diamo appuntamento alla prossima serata in auditorium lunedì prossimo. Suggeritore Night Live, un saluto da Ira Rubini. Emma Baiguera, cosa ascoltiamo?
Eseguo il primo movimento della short sonata di Betty Rowe, una compositrice plurinovantenne inglese che ha dedicato tanto repertorio alla voce, alla musica corale e ha scritto anche parecchio per questo strumento.
Vai Emma, grazie, la sigla.